Speriamo che funzioni questa diretta, perché è un bel casino, sono in treno. Come sapete il treno non è esattamente il posto migliore per fare una diretta nella nostra zuppa di porro, ma non posso farne meno. Ilaria Bencivegna sei la prima arrivata con Luca Spagnoli, spero che mi sentiate, stiamo per arrivare a Bologna, quindi insomma è il momento giusto per avere un po' di collegamento. Allora, prima di perdere il collegamento, oggi ci sono tantissime cose divertenti, mitico Ivan, ci vediamo stasera con un tavolo per due con i Cruciani, spero di buon umore. Rita, benvenuta. Allora, prima di iniziare questa diretta devo dirvi una cosa: investite un pochino del vostro tempo oggi, se avete tempo appunto, per leggervi il pezzo di Luciano Capone. Voi sapete che il lunedì il Foglio è un giornale precotto, molto interessante, sempre con grandi approfondimenti, però quelli del Foglio, come sapete, insieme al mio amico Andrea Ruggeri del Riformista, all'epoca direttore del Riformista, sono stati citati in giudizio per 500.000 euro dal ministro Adolfo Urso, perché è stato soprannominato Adolfo Urso dai due giornali come Adolfo Urs per la sua politica, come dice bene a pagina 2 del Foglio, di controllo dei prezzi, cioè la fissazione di Urs è quella che lui i prezzi li può determinare. Allora, alla base della democrazia liberale, alla base di qualsiasi sistema liberale, è esattamente il principio per cui i prezzi non sono controllabili dal governatore spagnolo di Milano che spera attraverso un tetto di mettere il valore del prezzo del pane, quando invece c'è una speculazione sul pane. Cioè, la vera differenza tra una democrazia liberale e una democrazia illiberale sovietica è esattamente la concezione di quello che devono fare i prezzi. Sì, lo so che la vedi dura questa diretta, anch'io la vedo dura, però ci proviamo. Quindi questa citazione che ha fatto al Foglio e al Riformista, che è da anni Adolfo Thatcher, magari non si offenderà, come dice Capone, in realtà se fosse stato chiamato Adolfo Thatcher, beh, lì sì che avrebbero rischiato grosso, e cioè di essere querelati dagli eredi della signora Thatcher. Quindi partiamo da questo pezzo molto divertente, che parte da una battuta fenomenale. La Meloni chiede alla Russa, quando deve fare il governo, com'è Urso, e dice: guarda Urso, la Russa dice alla Meloni, avrebbe detto alla Meloni: guarda Urso è bravo ma inaffidabile. Passano alcuni mesi e la Meloni va dalla Russa e gli dice: ma scusami, la Russa, ma tu mi avevi detto che era anche bravo, cioè inaffidabile sicuramente, ma bravo non lo è. Insomma, devo dire la verità, Rick the Beer Wide Wonder mi dice che vuole proporre il prezzo del prosecco. Io vorrei proporre anch'io il prezzo del dompe, cioè costa caro, costa troppo caro. Andiamo sulle cose serie, non che non siano serie queste scaramucce tra noi giornalisti e i politici. E Roberta Pantieri, il programma di questa sera, io sono fissato su questa cosa che la Salis è fuori e Toti è dentro, e poi sono fissato anche sulle questioni europee, perché si stanno facendo oggi le trattative per decidere chi prenderà il posto della Ursula von der Leyen. Anzi, la stessa Ursula von der Leyen sembra la migliore candidata a succedere se stessa, leggendo oggi il giornale. Il sogno mio è beccare Porro in treno e vedere la zuppa in diretta al vivo. Dovete sapere una cosa: se c'è una cosa di cui mi vergogno è che qualcuno mi veda mentre faccio la zuppa. Cioè, mentre non ho nessun problema a fare la zuppa, diciamo online, con voi che mi conoscete, quando vedo che la gente mi vede perché sono in giro che faccio la zuppa, beh, insomma, un po' mi vergogno. Il primo titolo di tutti quanti i giornali è Giulia Marat, grazie che hai fatto la pausa caffè per partecipare alla zuppa. Beh, il primo titolo di tutti i giornali è la questione della pace. Si è tenuto un incontro in Svizzera per cercare di capire. Rugge, eccolo qua, è arrivato l'altro querelato, Andrea Ruggeri, prepara i 500 carte che devi dare a Urso, che dobbiamo smetterla di chiamarlo Adolfo Urs, ma dobbiamo chiamarlo Adolfo Thatcher. Adolfo Thatcher, se noi l'avessimo chiamato Adolfo Thatcher non ci avrebbe rotto i coglioni assolutamente, o come dice oggi Capone, giudice a rompere i servizi dello Stato, che mi fa un altro caffè, grandissima, grandissima, mitica signorina che mi ha fatto l'ottavo caffè della mattina. E sulla pace servizio fantastico quest'oggi. Ieri mi hanno cancellato il volo 5 ore a Genova, 5 cazzo di ore in volo a Genova, e oggi invece è puntualissimo il Trenitalia, è andata bene stamattina. E sì, anche Feltri, il processo per istigazione all'odio razziale, vabbè, ce ne sono tutti i colori. Allora andiamo sulle cose sua di son serie. La pace, si è fatta questa conferenza di pace. Nella conferenza di pace in realtà è quello che è avvenuto, titolano bene Stampa e altri giornali, sapete qual è che il sud del mondo non ci sta, cioè noi siamo in una situazione in cui pensiamo, e l'Italia è una di queste, che si debba risolvere la questione europea e la questione ucraina con una pace giusta, ma il punto è un'altra, il punto fondamentale è che nella conferenza di ieri 12 paesi sono stati contrari a questa idea di mantenere l'integrità territoriale dell'Ucraina, tra questi il vostro amato Brasile di Lula, no? L'amato Brasile di Lula, i sauditi, che hanno tutt'altro giro rispetto a noi ovviamente, e che altro è uno grosso, e ovviamente gli indiani. E l'altra cosa molto interessante, non sorridete perché qui c'è un'apertura mentale totale, è l'intervista di Prodi, perché Prodi viene intervistato per tante cose sull'Europa, ci vuole un uomo forte, le solite minchiate che si dicono, però ci sono delle analisi che ogni tanto di Prodi sono molto smart, bisogna dire, dare atto quando uno è smart, smart, e Prodi dice, ma come si fa a fare la pace se al tavolo non ci sono cinesi e americani? Com'è possibile fare un processo di pace se non ci sono questi due attori fondamentali? E poi racconto un'altra cosa, sapete quante volte Blinken, il vero presidente degli Stati Uniti, è andato in Medio Oriente? 8. Sapete quante volte è andato a Kiev? 1. Allora, voi pensate che oggi nell'agenda degli Stati Uniti o del diciamo evanescente presidente degli Stati Uniti sia più importante l'Ucraina o sia più importante la tensione in Medio Oriente? Beh, insomma, dal numero di viaggi che ha fatto Blinken è del tutto evidente che a loro dell'Ucraina gli interessa il giusto, cioè praticamente nulla. Il sud del mondo è con Putin e questo è un po' un problema, perché non va bene per noi europei. Nel frattempo poi c'è la grande partita e questa mi appassiona molto, perché c'è tutto l'intrigo, c'è Ursula von der Leyen, ci sono i baroni che si muovono, c'è Michel, c'è le cagate del sistema politico europeo. E sapete che cosa succede? Succede che Ursula von der Leyen, io non so per quale mistero divino, oggi tu dici, beh, com'è andata la Commissione Europea negli ultimi 5 anni? Una cagata! Ha funzionato, ha reso più competitiva l'Europa, ha risolto il problema dell'immigrazione? No, si è inventata soltanto come buttare miliardi in maniera, diciamo, isterica sulla questione Covid. Poi dopo ci sono successe certe cose che possono, non puoi buttare tutta l'Europa in sé in quello che ha fatto 5 anni, ma quasi tutta l'Europa. Allora, se uno si è così mal gestita l'Europa e se l'alleanza con Timmermans è stata così una cagata, il Green Deal che non è servito a niente, costa un sacco di soldi, la competitività europea, hanno chiesto a Draghi come ci rendiamo più competitivi, evitiamo la burocrazia europea, siamo già di per sé competitivi, cosa si pensa di fare oggi in Europa? Di ricandidare Ursula von der Leyen a fare presidente della Commissione Europea. Oggi il Consiglio Europeo informale, cioè se vedono a cena i 27, cercano di capire chi possa sostituire la Ursula von der Leyen, cioè se stessa. Però ci sono degli aspetti interessanti, forse la tabella più interessante è quella di Repubblica, non i pezzi, c'è una tabella in cui fa vedere i 27 chi sono, 11 vengono dal Partito Popolare, 5 sono socialisti, tra cui Scholz e Sanchez, il tedesco e lo spagnolo, morti che camminano politicamente, 4 sono liberali, tra cui oltre De Croo, il belga dimissionario, anche Macron, 2 su 4 morti che camminano, 5 non iscritti e 2 conservatori, tra cui la Meloni. Siccome il presidente della Commissione Europea, cioè la Ursula von der Leyen, deve essere designato dai capi di governo e di Stato, quindi dai 27, bisogna che prima i 27 si mettano d'accordo e poi, come Prodi giustamente dice nella sua intervista, che dice io me ne intendo di franchi tiratori, stiano attenti che il Parlamento Europeo glieli vota, e nel Parlamento Europeo una maggioranza popolari, socialisti e liberali, come oggi, senza i Verdi, che mi sembra sono una cinquantina, una maggioranza che rischia i franchi tiratori. Quindi è un bel casino e oggi un po' tutti quanti i giornali ne parlano, perché i socialisti non vogliono che si faccia un'alleanza con i conservatori, mentre alcuni popolari vorrebbero fare un'alleanza giustamente, comprensibilmente, con il loro lato destro, anche perché l'Europa sta andando a destra, quella popolare, e invece l'Europa politica sta andando a sinistra e fa l'alleanza con i Verdi, con i Green Deal e con i rompicoglioni di cocomeri che girano per l'Europa. Cioè, ragazzi, è una roba da matti. cioè avere un'Europa così scollegata nei suoi vertici rispetto al sentimento popolare sarà un casino bestiale. Nel frattempo, notano i giornali, se la Francia dovesse andare alle elezioni, succederebbe che si troverebbe una Francia con probabilmente una maggioranza dell'Assemblea legislativa e un Presidente del Consiglio che la pensa diversamente rispetto a Macron, che è liberale, e là ci avrebbero non degli conservatori ma addirittura gente di identità nazionale, cioè un casino pazzesco. E quindi queste prime diciamo incontri sono un bel casino. Succede un'altra cosa, retroscena. Prendono luogo perché per lui il luogo qual è? Il lardo de colonnata, non gli va bene la Puglia, non gli va bene Borgo Ignazia. Tu ricevi 2000 persone invece che a Borgo Ignazia le metti nella masseria Rasciatano, a casa mia, che ci stanno 2 persone, ma insomma, vabbè, pure questi sono belli invece, non so, i non luoghi tedeschi, francesi o canadesi. Vabbè, a parte il non luogo di Borgo Ignazia, perché ci abbiamo sempre da criticare Borgo Ignazia, il punto sostanziale è che la Meloni sarebbe furibonda per le dichiarazioni di questi due, tra cui quella di Scholz. Prima gli fa il happy birthday Mr. Scholz e poi dopo che fa il happy birthday, quello gli dice ma la Meloni appartiene alla grande famiglia dell'estrema destra. Pensate che anche la Perina, cito Prodi e Perina per diciamo contrappasso rispetto al mio pensiero, oggi dice ragazzi però non diciamo cazzate perché va bene tutto, però definire di estrema destra la Meloni e non considerarla all'interno del prossimo giro europeo mi sembra una stupidaggine, anche se il titolo in prima pagina della stampa è fuorviante perché non si capisce il senso della Perina, il titolo a pagina mi sembra 5-6 della stampa fa capire bene come gli dice assolutamente non puoi definirla una estremista, però la Meloni è furibonda perché dice ma per come vi permettete a fare una cosa di questo tipo, quindi il tentativo che faranno i non allineati, abbiamo detto 5 tra cui Orban, i due conservatori e gli altri che non fanno parte della camarilla solida dell'establishment europeo, è di mandarla alle lunghe questa scelta di top jobs in maniera tale da portarsi a casa evidentemente una chance di più di governare l'Europa con un Macron indebolito. Non è che Scholz stia molto meglio, non è che Sanchez sia molto meglio. Il moderatore di questa, il mediatore che è il greco Mitsotakis, l'ho pronunciato malissimo e non si chiama così, e dice che in realtà invece ci sarebbe molto consenso, in un'intervista che ha fatto oggi su Corriere della Sera, ci sarebbe molto consenso per Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen è la scelta, diciamo, residuale. E uno dice, senti, ma stasera mi vesto de bianco o mi metto la camicia celeste? Alla fine il bianco non sbagli mai, oppure il celeste non sbagli mai. Cioè non voler scegliere in un'Europa che è deciso di andare da qualche altra parte è un casino. Antonino Carlo Fazio mi chiede se sto seguendo la vicenda del Comune di Reggio Calabria, in cui hanno preso il PD-no Falco Matà e lo hanno e vorrebbero interdirlo per un presunto voto di scambio. Io quando vedo questa roba qua della mafia, dei voti di scambio eccetera, starei sempre un pochino attento. Chi è? Simonetta Matone. Simonetta Matone stasera vai a riposarti perché sarà un casino, dovremo fare un gran casino. Questa sera è invitata Simonetta Matone perché l'idea di avere Toti in galera e Salis libera, il che per me va benissimo, beh, insomma, però dà il senso dell'ingiustizia su Toti soprattutto, perché si tratta di una roba pazzesca, questa roba di Toti io non voglio mai dimenticarmelo, perché vuol dire pensare che una persona se si dimette può tornare libero. Voi vi rendete conto che è un'ingerenza pazzesca della magistratura in una parte della magistratura sulla politica. Daniel Libano dice Matone bravissima, ma Matone number one sicuramente. Io lo dico perché la conosco non come politica, la conosco ben prima che lei facesse politica, da magistrato serio che si è occupato di cose delicatissime. Caso Salis, beh, però tutti sono arrabbiati con la Salis, i giornali oggi lo dicono, sai perché? Perché non si è presentata alla prima festa di Sinistra Italiana. Quelli pensavano che la Salis, un po' forse come Vannacci, sia roba loro. Non è roba loro, sono voti che sono arrivati e loro rappresentano un mondo che non si fa, come possono dire, irrigimentare. Mario Giordano oggi fa la sua cartolina sulla Verità, come tutti i lunedì, molto divertente. Dice, io preferivo il Salis che dava la solidarietà agli studenti di destra che venivano menati dai collettivi di sinistra. Preferivo il Salis che diceva, io mi viene da vomitare a pensare che si possa votare fra 2 anni. Insomma, quel Salis padre, che era decisamente un liberale di destra o comunque un destro, certamente non un sinistro come la figlia. ma dice però almeno oggi promettici, caro papà Salis, dice Mario Giordano, di fare quello che hai detto, scomparire dalla televisione perché la tua presenza è imbarazzante. Giampaolo Serino, sempre number one, e una volta si diceva grano Salis. Giampaolo, ci manchi, quando hai tempo, dalle grandi cose che fai, un pezzullo per il sito ci vuole sempre. Intervista Conte, non potevamo non aspettarcela sul Fatto Quotidiano, oggi dice la sconfitta è mia ma non mollo, i nostri elettori non ci hanno perdonato il passaggio al governo Draghi e il fatto che noi l'abbiamo appoggiato, anche se in quel momento io volevo stare al governo Draghi per proteggere le nostre riforme. E poi dice certamente la polarizzazione della politica tra Schlein e Meloni non ci ha favorito, e la domanda, per la verità, anche se equivoca, del giornalista del Fatto, che ci fa sempre lezioni su come fare le domande noi cattive, e cioè dei 300.000 euro che il movimento dà a Grillo come consulente, sul fatto che Grillo come prima persona dopo Conte si è visto il tesoriere del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle dà 300.000 euro a Grillo, non si capisce a che titolo questa consulenza. Questa domanda, che peraltro un po' indirettamente c'era nell'intervista, ovviamente non ha ricevuto risposta. Cioè, io vorrei sapere, con la stessa arroganza con cui loro ci chiedono tante cose, per quale diavolo di motivo, ma legittimamente, Grillo si zucca 300.000 euro dal Movimento 5 Stelle. Spieghiamolo, io lo vorrei sapere perché sono convinto che Grillo farà un'attività di marketing pazzesca per loro. Il giornale la vede un po' diversamente la situazione del Movimento 5 Stelle, perché dice che i grillini sono dilaniati dalle correnti e ci sarebbero i Fico, persino Di Battista, l'Appendino e tutta questa gente qua che vorrebbe fare la pelle a Conte, anche se vi segnalo che oggi la Cassazione dovrà decidere su un anno e sei mesi di condanna primo e secondo grado dell'Appendino, vi ricorderete, per tutto quel casino che venne a Piazza San Carlo. Secondo me un sindaco non può considerarlo oggettivamente responsabile di quella tragedia che è venuta a Piazza San Carlo, quindi alla fine trovo incredibile questa condanna. I magistrati l'hanno condannata, la Cassazione oggi ci spiegherà se non per omicidio ma per falso lei è condannabile, staremo a vedere. Sulle elezioni in Francia, la storia lì è fantastica, perché si è spaccata la destra con questo Ciotti che è andato con i repubblicani, con il Fronte Nazionale, e in 70 collegi staranno insieme. Bastano o non bastano per far vincere il Fronte Repubblicano il Rassemblement National della Le Pen? Non lo so. Dall'altra parte c'è il Fronte Popolare che mette dentro tutti, non è una zuppa di porro, è una zuppa dei carciofi con le fragole, cioè una schifezza. Spero che riprenda, e quindi Bolloré sarebbe dietro alla destra, e però Bolloré nel frattempo si è comprato un botto di giornali e quindi staremo a vedere. E poi c'è un'altra cosa enorme, l'intervista di Ruini ieri in cui dice che Scalfaro aveva cercato di avere il voto della Chiesa contro Berlusconi, e oggi devo dire, adesso c'è un pessimo collegamento, però sia il pezzo di Facci sia il pezzo della Verità su questa storia rimarcano come questi famosi garanti della Repubblica sono garanti di una ceppa. Vorrei concludere questa nostra rassegna stampa di oggi dandovi appuntamento a questa sera. Intanto grazie a Elisabetta per il badge che hai acquistato, e vi ricordo la grande bugia verde che è entrata in tutte le classifiche, quindi grazie a voi stiamo scalando le classifiche. Sono passato per la stazione e ovviamente ho visto pile di libri di tutti gli altri autori, ma di mie pile non ce ne sono, ma siete voi che le andate a cercare nelle librerie, quindi vale 100 volte di più. Beh, insomma, 4 suicidi in carcere nelle ultime 24 ore. Allora, nel paese che si lamenta dell'Ungheria, della Salis, delle condizioni carcerarie degli altri, forse, una piccola analisi di coscienza su come gli stessi delinquenti dovrebbero essere trattati in un paese civile, dovremmo farla, posto che molti di quelli che si suicidano non sono stati condannati per reati di sangue, molti di loro hanno piene le vittime, alcuni di loro addirittura stavano per finire di scontare la pena, e molti di loro sono giovani. La condizione delle carceri è la condizione di una democrazia, e anche se sono gli ultimi, proprio sugli ultimi, bisogna misurare la forza di un paese democratico e liberale, e mi auguro conservatore, come potrebbe diventare il nostro. Crabbelle ha acquistato addirittura 5 copie, serve un nuovo libro, no basta per il momento, già devo pensare a questo e a presentare questo, domani sono a Pordenone, domani sera a Pordenone a presentarlo, quindi se siete da quelle parti a Pordenone ci sarà la presentazione del mio libro, e poi il 12 e il 13 luglio ci sarà in grande ripartenza, dove vi ricordo, se avete prenotato e non venite, ormai siamo a un numero incredibile di persone che hanno aderito, mi raccomando, scancellatevi, come si dice a scuola, nel senso che you